tempi supplementari.
Risi per Marquez che prova il giochino, la conclusione, gran gol! Ma che gol che ha fatto Marquez!
Hello amigo, how are you? Come to Besiktas.
Hi Quaresma, I am coming to Besiktas.
Bandiera rossa confermata ora anche con l'ausilio della grafica, troppa sì. Pioggia nel terzo e nel quarto settore. Jorge Martin si porta a casa 25 punti e allora termina in un modo davvero rocambolesco questo Gran Premio del Giappone.
La prodezza alla Van Basten di Martin Marquez a Winterthur. Il 19enne difensore lancia alla grande il ritorno del Lugano in Europa giovedì in Conference League a Istanbul contro il Beşiktaş. Marquez, portoghese come Quaresma e Pepe, due uomini simbolo del club di Istanbul, protagonisti anche di un tormentone via social che ha reso ancora più popolare il club turco in questi anni. Calcio ma anche moto mondiale in questa edizione con il Gran Premio del Giappone che ci consegna un campionato apertissimo nelle MotoGP, comunque dominato dalle moto Ducati.
Buonasera da Massimo Micoli e Giordano De Lucia al microfono. Iniziamo allora con il calcio e diamo il benvenuto a Ludovico Morresi, tecnico dell'Under 21 del Lugano. Buonasera Ludovico.
Buongiorno a tutti.
E al collega del portale Eco dello Sport, Luca Sciarini.
Buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo subito da Morresi perché l'uomo del giorno è Marquez, perché quel gol insomma ha fatto gridare un po' a tutti alla prodezza, alla Van Basten. Tu che lo hai allenato, lo hai visto da vicino nell'Under 21, cosa ci puoi dire di lui?
Ma posso dire assolutamente che è un profilo per la sua età molto alto. Devo dire che la società ha veramente pescato un terzino, un uomo di fascia di sicura prospettiva, un giocatore molto, molto tecnico e rapido, e sicuramente quello che ha fatto vedere anche in prima squadra, dotato di una certa classe.
Ecco Luca, eppure le critiche non mancavano solo qualche giorno fa nel riferimento anche a Cimignani, questi due giovani calciatori ritenuti ancora troppo acerbi anche soltanto per la Super League. Dove ti collochi oggi? Che giudizio dai su questi due ragazzi, nuovi acquisti bianconeri?
Ma sai, più che critiche, io ricordo quello che è successo qualche mese fa con Amurà e con altri giocatori come Rizzi, come Aidari, tutti i giocatori, anche Mai, ti ricordi le critiche all'inizio quando arrivò Mai, giocatori che non sono pronti, giocatori che non sono adatti al nostro campionato. E bisogna dire che la dirigenza del Lugano, lo staff che ha lavorato su questi giocatori e chi li ha scelti finora ci ha sempre azzeccato e ci azzeccheranno sicuramente con Marquez, con Cimignani e spero anche con il Wafi, che forse è quello che ancora deve fare un passo in più, e abbiamo visto anche l'altro giorno con Vladi. Dunque io dico sempre, lasciamo il passare un po' di tempo, lasciamo questi ragazzi ambientarsi, poi nella vita, con lo sport nella vita ci vuole anche un po' di fortuna e trovare il momento giusto e l'episodio giusto. Questo gol di cui parlavi tu, Giordano, è un gol fantastico, eccezionale, che ci ha fatto sobbalzare, e sicuramente qui abbiamo di fronte un giocatore che non è un giocatore qualunque.
Ludovico, invece, per quanto concerne le caratteristiche di Cimignani, anche lui sta facendo molto bene, dai qualche dettaglio tecnico in più su questo giocatore.
Sì, Cimignani è un giocatore che ha nel saltare l'uomo la sua caratteristica principale, con quel gran sinistro che ha già fatto vedere in più occasioni. È un giocatore che si conosceva, ha avuto un periodo di inattività, ma non dovuto fortunatamente a gravi infortuni, l'hanno ripescato e pian pianino si sta facendo anche lui notare. Bisogna sempre fare il conto che sono profili molto giovani per la Super League e sicuramente avranno degli alti e bassi, comunque la cosa molto positiva che hanno già fatto vedere la classe che si portano nel bagaglio.
Ecco, Luca, ricordo durante il mercato, quando si parlava di trattativa avanzata per la cessione, soprattutto di Amoura, a Lugano si diceva siamo già pronti con il sostituto e si pensava a Cimignani. E sulla fascia Marquez si diceva è già pronto nell'eventualità di un Valenzuela partente. Insomma, tutto studiato e pianificato.
Allora, su Cimignani penso di sì. Nel senso che, come diceva Ludo, è un giocatore che comunque ha già avuto delle esperienze importanti, ancorché ha dovuto stare fermo qualche mese, non ovviamente per colpa sua, ma per una questione di contratto non firmato, eccetera. Su Marquez penso di no, cioè credo che Marquez avesse bisogno di ancora un po' di apprendistato, di giocare ancora con la squadra di Ludo, eccetera. Il talento c'era, questo si sapeva, poi dopo le contingenze nella vita ti spingono a fare anche delle scelte che magari non pensavi di fare in questo momento, hanno buttato, perché è così, Marquez in prima squadra, e lì anche la bravura del club, la fortuna ogni tanto, anche Ludo vorrebbe dire, degli allenatori, che tante volte costretti devono far giocare un giocatore, lo provano e questo giocatore si rivela un giocatore importante, soprattutto di grande personalità, perché credo che l'importante, al di là dell'aspetto tecnico, di cui nessuno aveva mai dubitato, è la personalità che Marquez ha saputo mettere in campo in queste due partite. Ricordo, a proposito comunque di ricerca di questi giocatori, che mercoledì contro il Losanna erano presenti in tribuna, ho salutato Pelzer, e c'erano altri 5 scout del Lugano. Ecco, il Lugano si avvale di 5 scout nel mondo che lavorano, e anche loro ovviamente hanno sotto altri scout, una rete impressionante di osservatori che va a vedere giocatori in tutto il mondo. E dunque, ecco, quando si arriva a scegliere un giocatore non è mai per caso.
E questi scout, Luca, forse pensavano di veder partire Aliseda e Zelar. Cos'è successo alla fine? Non sono partiti?
Ma sai, di Aliseda c'è stato un problema anche fisico e non era forse al momento giusto per partire. Io credo che l'anno scorso aveva iniziato a fare intravedere la sua classe, dunque per lui il piano era quello del Lugano o Aliseda o Amoura. Partito Amoura, resta Aliseda, che deve ancora dimostrare qualcosa. Secondo me ha grandi qualità, ma deve fare ancora una stagione ad alto livello. Zelar invece, sì, è stato detto anche da Lugano, anche da Crocitorti, che lo stesso giocatore pensava di partire, pensava di aver mercato dopo le 30 reti in due stagioni in Super League. Invece, stranamente, il mercato non ha portato quell'offerta che Lugano si aspettava, e Zelar è ancora qui. Conosciamo i problemi magari che ha avuto all'inizio a livello morale, a livello così di ritrovare quegli stimoli che sembravano un po' perduti, però mi sembra che nelle ultime partite il giocatore ha ribadito di essere di nuovo un grande bomber, e penso che sarà molto utile a Lugano. Se riuscirà in queste partite europee a trovare la via della rete, non è detto che il suo mercato non possa riaprirsi ancora in gennaio.
Tornando a Marquez, Ludovico Moresi, non gli manca qualche centimetro, un po' di chili anche per far bene anche in Europa, Ludovico?
Ma onestamente sono valutazioni che dipendono un po' dalle caratteristiche della squadra che vuole mettere in campo un allenatore. Ci sono diversi profili internazionali top player che hanno quelle caratteristiche, basta pensare al Barcellona anche di qualche anno fa, quanti giocatori avevano le sue caratteristiche. Mi viene in mente Jordi Alba come profilo. Chiaro, non è un Marcantonio, ma il ruolo che copre, considerando che forse può fare anche il quinto, ipotizzando un centrocampo a 5, non lo penalizzano più di quel tanto. Quindi secondo me può benissimo salire parecchio come categorie.
Ecco Luca, ma vedendo anche Marquez in questa bella partita di Winterthur, ci ha fatto vedere un Lugano che ha carattere, ha belle giocate, ha qualità, ma qual è quello vero? Il Lugano senza stoffa di Berna, che ne prende 4 senza reagire, o quello che domina il Bodo e poi, come detto, va a vincere con personalità Winterthur?
Allora, torno velocemente su una cosa che ha detto Ludo, che dice Jordi Alba. Io, a me veniva in mente Marcelo del Real Madrid, che lo vedo un po' come, come Marquez. Ma detto questo, è una bella, la tua è una bella domanda, lo scopriremo a fine campionato ovviamente, ma io sono convinto che la sconfitta di Berna sia un episodio, cioè schiacciati a livello fisico, qualche errore a livello di concentrazione la paghi caro prezzo contro Leon Boys, che quel giorno era veramente carico. Però poi il Lugano ha dimostrato proprio dopo una partita del genere di riuscire a fare una ottima partita, come hai detto tu, col Bodo, una bella partita solida ancorché non facile contro Losanna, e di andare a vincere a Winterthur, un campo su cui non ha vinto nessuno finora. Dunque credo che il Lugano vero è quello della prossima partita, è quello che mi aspetto giovedì sera col Beşiktaş, che sarà sicuramente un Lugano concentrato e che farà un'ottima partita, perché questa squadra è in crescita, perché la forza del Cruz, del suo staff, è poi quella di fare crescere le squadre man mano.
Ecco, forse proprio quella partita contro il Bodo ha detto che questa è una squadra che può giocarsela su tutti e tre i fronti.
Sai, sì, sempre che naturalmente la dia bendata e dia una mano in termini di infortuni, cioè perché va bene Valenzuela, va bene questo, va bene quell'altro, però poi alla fine, sai, mai vediamo com'è a livello fisico, non riesce a giocare ancora tre partite in una settimana. Dunque ecco, il Lugano sicuramente ha una rosa profonda, ma in questo momento, dovendo giocare sui tre fronti, è importante che perlomeno in questo momento non si infortuni, non si faccia più male a nessuno. Poi a livello di qualità, sì, rispondo sì alla tua domanda, il Lugano è pronto per giocare sui tre fronti.
E a proposito di qualità, e qualità anche nell'Under 21 bianconera, Ludovico Moresi, ci sorprenderà qualche altro prodotto della tua squadra durante la stagione, qualche innesto a sorpresa di mister Crocitorti?
Ma vediamo, per esempio stanno recuperando Adrian Durrer nella mia squadra, che sta riniziando dopo un lungo periodo di infortunio, anche si è operato la schiena e sta ricominciando a riprendere il ritmo. Sabato è andato in gol, poi ha giocato con noi anche El Wafi, che abbiamo visto, chiaramente si vede che gli manca un po' il ritmo partita, ha giocato un po' poco, ma spero che venga riproposto più volte con noi, perché si vede che anche lui è un profilo, un profilo alto, un profilo di prospettiva per la prima squadra. E poi abbiamo anche noi qualche giovane che si è messo in luce bene l'anno scorso. Quest'anno il campionato è più competitivo, più difficile, ci metteremo un po' di più ad alzare il livello, ma noi lavoriamo sodo e poi alla fine riusciamo sempre a raggiungere i nostri obiettivi.
Come giudichi personalmente, in chiave futura, in chiave prima squadra, anche l'inserimento di Berbic? Ad esempio a me nell'amichevole dell'anno scorso giocata a Como è piaciuto molto, con personalità, insomma un altro elemento che ci si può contare sul futuro, no?
Sì, Berbic ha un profilo assolutamente altissimo dal punto di vista atletico, tra i pali. Ha qualche piccola lacuna, ma chiaramente è molto giovane, deve lavorare sodo, e chiaramente il portiere è un ruolo talmente delicato che avete visto a Lucerna hanno già puntato il mirino su Berbic, perché ha sbagliato la partita. È un portiere che deve stare tranquillo, lavorare, con noi la possibilità di giocare sempre, sta facendo anche bene. Bisogna solo avere tempo, soprattutto con questi ruoli molto molto delicati. Portiere, difensori centrali sono un po' dei ruoli in cui si fa un po' più fatica, si matura sempre un po' più tardi.
Ecco Luca, intanto la squadra di Crocitorti, prima di rituffarsi in Europa, ha rimesso in sesto la classifica, può ancora puntare, come manifestato ad inizio stagione, a quei primi posti nella graduatoria, o forse questi alti e bassi continueranno, come vedi questo prosieguo di stagione bianconera?
Sai, quando Da Silva aveva detto in conferenza stampa puntiamo ai primi tre posti o comunque all'Europa, puntiamo ad arrivare ancora in finale di Coppa, puntiamo a passare il girone, e tutti gli avevamo dato un po' del matto, onestamente, nel senso di dire beh, va bene tutto, ma le ambizioni forse qui sono un po' esagerate, visto che la squadra si era appunto tra virgolette rinforzata soltanto con dei giovani a parte Gergic, e credevamo che fossero, insomma, si era sparato un po' alto, no? Puntato un po' alto, invece vediamo che a conti fatti la squadra 15 punti, una partita da recuperare col Basilea, speriamo che il Basilea non si rimetta in forma nei prossimi due mesi, sarebbe stato bello incontrarlo adesso visto che sono abbastanza a terra. però questa squadra sicuramente da dei primi 4-5 posti, bisogna restare nei primi 4-5-6 posti fino a Natale, poi dopo bisogna vedere se in primavera ci saranno ancora le coppe, se Lugano sarà ancora dentro e comunque il mercato magari potrà eventualmente portare un paio di ritocchi, ma è vero che potrebbe essere l'anno buono per un grande risultato.
Ma hai trovato ingenerose quelle critiche a Crocitorti dopo il Saint-Gilloise e anche la partita di Berna?
Ma sai, le critiche verso gli allenatori quando perdono, Ludo lo sa, ci stanno, perché poi quando vincono si prendono dei meriti, quando perdono ormai giustamente si prendono delle critiche. È vero che nella partita contro il Saint-Gilloise la differenza è sembrata tanta a livello fisico in quel momento, loro sono sembrati veramente superiori, forse era anche il Lugano in quel momento lì che non era nel suo massimo splendore. La partita con l'Oyon Boys invece credo che tre cross, tre reti, con la difesa piazzata, non so cosa un allenatore avrebbe potuto fare, non so cosa anche con Mourinho, Van Gaal in panchina o chiunque, ecco, credo Guardiola, credo che se i difensori in quel momento lì non sono concentrati o comunque sono in una giornata, no, come diceva prima Ludo col portiere Berbic a Lucerna, cosa può fare l'allenatore? Io direi che Crocitorti va valutato su questi 2 anni e mezzo e il suo lavoro finora è stato eccellente.
Ludovico, com'è il rapporto tra i due mister, quello dell'Under 21 e quello della prima squadra, quindi tra te e Mattia Crocitorti?
Ma direi che è ottimo, è un rapporto ottimo, siamo amici, abbiamo fatto diversi corsi di allenatore insieme, chiaramente con gli impegni della prima squadra ci si vede meno, ci si incrocia meno, ma ci si comunica attraverso lo staff, i dirigenti. Il rapporto è ottimo, la collaborazione tra la prima squadra e l'Under 21 è molto ben consolidato, anche nel corso di questo anno e mezzo, 2 anni che qui la nuova società è stato creato veramente una bella sinergia, è sempre uno spunto di uno stimolo per me vedere un allenatore della mia generazione che sta facendo così bene a questi livelli, e chiaramente ne osservo le grandi qualità che ha lui, soprattutto anche a livello comunicativo, e cerco di imparare sempre qualcosa. E poi è veramente bello avere essere cresciuti insieme come nel percorso di studio e vederlo in prima squadra ed avere un rapporto, perché alla fine lavoriamo di comune accordo, la prima squadra e la seconda squadra lavorano molto vicino e quindi è molto positivo. Poi siamo tutti e due ticinesi, cresciuti in Ticino, direi che lo vedo una cosa molto, molto bella e stimolante.
Grazie Ludovico Moresi, tecnico dell'Under 21 del Lugano, e buona serata.
E buon lavoro Ludovico.
Grazie a tutti, buon pomeriggio.
Ancora, buona serata. Ancora una battuta con Luca, parlavi in precedenza dell'importanza della partita di Istanbul, forse quella più difficile per il Lugano in questo momento del suo inizio stagione e nella sua campagna di Conference League.
Sì, sulla carta sì, soprattutto per l'ambiente, ci saranno 43-44 mila persone, stadio esaurito, sarà un ambiente abbastanza infuocato, però credo che calcisticamente il Lugano ci può stare in questo tipo di partita. Non parto ovviamente come favorito, ma sono convinto che farà una gran bella partita giovedì, anche perché adesso il Lugano è diverso dal Lugano di 3 settimane fa contro il Saint-Gilloise. Credo che sia cresciuto in questi giorni, certi giocatori sono migliorati a livello fisico e dunque penso di poter dire che il Lugano stia arrivando quasi al top. Forse manca ancora qualcosa da Steffen, da un paio di giocatori che possono mettere un po' più di qualità, ma confido che in un palcoscenico come quello turco possano tirar fuori tutto il loro grande talento.
Anche perché qualche giocatore, Luca, ha riposato nell'ultima partita proprio in vista di Istanbul.
Sì, ha fatto ancora una volta un turnover molto intelligente il mister Crocitorti. Credo che sappia ormai in questi anni come gestire le forze. Lui si ricorda molto bene le difficoltà che aveva avuto il Lugano negli anni precedenti, quando aveva dovuto sostenere anche lo sforzo delle coppe, perché lui era sempre stato assistente e l'aveva vissuto molto da vicino, e credo abbia imparato molto da questo tipo di situazioni. Ecco perché a volte l'assistente riesce ad avere, non è il primo caso, un'ottima carriera nella stessa squadra, perché se è intelligente come lo è Mattia per assorbire quelle che sono le esperienze passate, poi dopo può avere dei frutti importanti come sta avendo. E credo che meglio di lui non ci sia nessuno che conosca la squadra, e soprattutto meglio di lui non ci possa essere nessuno capace di gestire questo tipo di spogliatoio, che non è mai facile una squadra professionistica.
Sei un collega di grande esperienza, Luca Ciarini. Prima di salutarti, ancora una notazione: spesso le squadre turche, ricordiamoci anche la famosa sfida tra Turchia e Svizzera, che ha visto poi Rosso Crociati avere al termine la meglio e qualificarsi. Anche per le squadre di club, ho visto anche ad esempio il Galatasaray in casa, stadio pieno, giocatori di grande livello tecnico, però forse sentono troppo la pressione in casa. Non sempre le squadre turche sono brillanti, anzi tutt'altro.
Ma sai, io penso proprio quello, hai detto una cosa giusta, nel senso che Lugano può andare a giocare questa partita con una relativa tranquillità. Il Lugano non è certamente il favorito del gruppo, non deve a tutti i costi passare il girone, anche se ricordiamo, Da Silva lo disse, però è chiaro che uno deve dire passiamo i gironi, un dirigente non può dire andiamo a giocare per perdere, assolutamente no. Però il Lugano può andare a giocare con una certa leggerezza, che è importante in un campo del genere. Se resterà concentrato, e sono convinto di sì, ecco che si potrebbe anche pensare di far vacillare questa squadra del Beşiktaş, che ho seguito un po' ultimamente. Mi sembra una buona squadra, ma non irresistibile.
E ne parleremo tra poco con un altro ospite direttamente in Turchia. Grazie Luca Ciarini.
Grazie Luca.
Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
Hello amigo, how are you? Come to Beşiktaş.
Hi Quaresma, I am coming to Beşiktaş. Hello amigo, how are you? Come to Beşiktaş.
Hi Pepe, of course, I am coming to Beşiktaş.
Ecco, allora questi suoni ci introducono al nostro prossimo ospite in diretta dalla Turchia. Abbiamo Raffi Demirian, esperto di calcio turco, amante anche della cultura italiana, per questo parla perfettamente la nostra lingua. Buonasera Raffi.
Buonasera, bentrovati.
Abbiamo sentito poco fa la voce delle star portoghesi Quaresma e Pepe, che sono un po' il simbolo degli ultimi anni del Beşiktaş. Proprio qualche anno fa hanno dato vita a questo tormentone social durante il calciomercato, Come to Beşiktaş, una strategia di comunicazione che ha fatto anche conoscere di più il club, ha aumentato la sua popolarità. Quel grido oggi, Come to Beşiktaş, è ancora forte?
È ancora fortissimo, anzi Beşiktaş forse spunta in più tra le altre due squadre, le tre grandi, diciamo, del Super League, del campionato turco, di Fenerbahçe e Galatasaray, però è stato il promotore, proprio il Beşiktaş, a lanciare questo slogan, che è sentito moltissimo anche tra il popolino che magari non si interessa di calcio, e continuare, secondo me, continuare questo slogan, che è stato molto importante per Pepe e Quaresma. Anzi, Quaresma l'altro giorno ha detto che voleva dare l'addio al calcio proprio con la partita giocata tra il Beşiktaş e il Porto. Insomma, ha mandato questo messaggio.
Al di là delle classifiche, attualmente il Beşiktaş che ruolo ha nel calcio turco?
Ma il Beşiktaş è stato sempre all'ombra del Galatasaray e del Fenerbahçe, però è sempre una grande squadra, è la squadra del popolino, diciamo, è la squadra dell'operaio, insomma, dell'imprenditore, diciamo. Però adesso è partito un po' male quest'anno, comunque adesso è in quarta posizione dopo la batosta della seconda giornata, mi sembra, contro il Trabzonspor 3-0. Poi ha perso anche 4-2 con l'Adanaspor, Adana Demirspor, Beh, adesso però è in gran forma perché torna reduce dalla vittoria esterna a Cogna, come sai, per 2-0, perciò secondo me sarà un'atmosfera infernale giovedì sera.
Ecco, proprio di quella atmosfera abbiamo parlato poco fa con i nostri precedenti ospiti. E cosa si deve aspettare di fatto il Lugano in campo?
Certo, per il Lugano, certo, non è facile, perché tra Lugano, cioè Istanbul è una metropoli, lo stadio sarà stracolmo. Adesso non so se tra virgolette se avranno un po' di così tensione, un po' di paura non direi, però che tensione i giocatori del Lugano, però li aspetta proprio un'atmosfera molto molto difficile.
Conosciamo soprattutto i tifosi del Fenerbahce e del Galatasaray, quelli del Beşiktaş sono paragonabili?
Sono paragonabili, anzi io direi anche di più, perché il Beşiktaş rispetto al Galatasaray e anche al Fenerbahce non molla mai. Per esempio, le due settimane fa, quando ha perso per 4-2 contro la Danaspor, perdeva 3-0, eravamo al 70esimo, mi sembra, e ancora ci credeva. Perciò sia la squadra che la tifoseria non molla mai, ecco, c'è questa differenza secondo me.
Che squadra si deve aspettare il Lugano giovedì sera?
È una squadra che attacca, ma è una squadra già, perché l'allenatore fa giocare sempre in offensiva, è una squadra che corre 90 minuti, ma sia in casa che in trasferta, perché il Beşiktaş ci crede, ecco, con il Fenerbahce loro cioè, pensano di arrivare in finale, in Conference
League. Ah, direttamente in Conference League, la finale, intendi?
Sì.
Senti, Mario Balotelli, che ha lasciato il Sion, il campionato svizzero, ed è tornato proprio nel campionato turco all'Adana, con cui tra l'altro ha esordito, se non sbaglio, con una doppietta. Recentemente ha detto che il campionato turco non ha nulla da invidiare al campionato italiano. Qualche anno fa il calcio turco sembrava in crisi, oggi invece sembra stia vivendo una nuova ripartenza, è così?
Sì, è così, infatti è così, cioè il campionato turco poi non è molto visto in Europa, però è un campionato molto vivo, anche la squadretta così, in ultima classifica, può battere uno grande, diciamo, perché giocano, cioè corrono come i dannati. Io sono romanista, per esempio, vedo le partite della Roma, secondo me la Roma tra virgolette cammina, non corre. Invece se tu vedi una squadra turca giocare, anche non parlo del Beşiktaş e del Galatasaray, anche una squadra così mediocre corre tutto il campo, ci vogliono vincere, ecco.
Insomma, quella della corsa è una dimensione da scoprire e da fare veramente attenzione per quanto riguarda Lugano. Ma riguardo i giocatori, ci sono stati anche nel calcio turco acquisti di peso che stanno anche elevando il livello tecnico?
Sì, questo è vero, però dobbiamo un po' mettere da parte il Beşiktaş rispetto al Fenerbahçe e il Galatasaray, dove per esempio il Fenerbahçe ha giocatori di nome, proprio di fama, Dzeko, Tadic, Szymanski, no? Eccetera, il Galatasaray Icardi, Mertens, eccetera. Invece il Beşiktaş va a pescare giocatori non di fama, però che sono molto bravi, tipo Rosier per esempio, il francese, il terzino destro, oppure non lo so, Abubakar pure, insomma, sì, che è un po' conosciuto, però non è Icardi, ecco, però sono giocatori che vanno.
Senti, il calcio è lo sport preferito degli 80 milioni di turchi, credo?
Sì, il calcio è lo sport forse sì, più preferito.
Non ha ancora avuto però quei risultati il calcio in Europa, che ad esempio hanno già ottenuto in Turchia con il basket e la pallavolo. Quest'anno sembra esserci una nuova energia, delle buone premesse, Lugano permettendo naturalmente, mi viene da dire, è così?
certo, Lugano permettendo. Anche io lo penso così, quest'anno l'Europa è molto importante per i turchi, per mettersi in mostra anche per i giocatori turchi e anche stranieri.
Senti, un'ultima considerazione sul Beşiktaş e cosa si aspetta dalla partita di giovedì. Lugano, che tra l'altro ha gli stessi colori sociali, il bianco e nero, è una squadra di cui si parla oggi sui giornali o si è parlato?
Sì, si parla, però non, cioè Lugano, vista così tra virgolette, è una squadra non dico Materazzo, però una squadra così, non come Bruges, diciamo, è sempre, insomma, c'è sempre il rispetto per la squadra. Loro sono quasi sicuri di portare a casa i 3 punti.
Allora, grazie per il tuo intervento a tempi supplementari, Raffi De Mariana, in diretta dalla Turchia. Buonasera.
Grazie a te. Ciao.
Bene Giordano, prima di occuparci della seconda parte dedicata al motomondiale sempre più equilibrato, un breve brano musicale, l'ultimo di Post Malone, poi motomondiale.
Dunque, bandiera rossa confermata ora anche con l'ausilio della grafica. Non si riparte. Festeggiano, sì. Vittoria, Jorge Martin è ufficiale e si va a prendere a questo punto il punteggio totale perché
punteggio totale.
Lasciato in precedenza compiere i 12 giri, dunque metà della gara, e allora viene ufficializzato anche il punteggio relativo ai punti. Non sarà una gara sprint, ma Jorge Martin si porta a casa 25 punti.
Rieccoci in diretta, dunque seconda parte di trasmissione dedicata al motomondiale, MotoGP, che in Giappone si è riaperto alla grande. Abbiamo sentito la voce del collega Elias Bernasconi, che ritroviamo qui in studio con noi. Buonasera Elias.
Buonasera Giordano, buonasera Massimo.
E abbiamo Martin che vince 2 volte e si avvicina dunque a soli 3 punti nella classifica mondiale a Bagnaia.
Entrambi i piloti sono in sella delle Ducati, il campione uscente su una Ducati ufficiale, lo spagnolo su una Ducati Prama, che insomma una sorta di duello in famiglia. E con noi per parlarne questa sera abbiamo al telefono Carlo Pernat, uno dei più importanti manager di piloti delle moto. Ciao Carlo, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
E un saluto anche ad Alex De Angelis, ex pilota sammarinese di MotoGP, che ha vissuto proprio la transizione dal dominio Honda a quello della Ducati. Buonasera, ciao Alex, ben ritrovato.
Buonasera a tutti, ciao.
Ciao Alex, da parte di Carletto, ciao.
Grande Carlo, ciao.
Benissimo, ciao. È sempre col Moto Mondiale, è sempre un ritrovarsi, una grande famiglia. Giordano.
Assistiamo ad un campionato, Carlo e Alex, un campionato dominato dalle Ducati, abbiamo detto. Un mondo che conosci bene, Carlo, soprattutto quello del marchio italiano. Come vedi questo testa a testa tra team ufficiale e team satellite?
Beh sì, intanto diciamo che la Ducati domenica prossima, fa due domeniche, scusa, in Indonesia, basta che faccia 3 punti, ha vinto il mondiale costruttori, addirittura 5 gran premi prima della fine, quindi questo ti fa capire che dominio assoluto c'è. Adesso è chiaro che il mondiale è apertissimo, non aperto, non lascerei da parte nemmeno Bezzecchi, anche se chiaramente ha molte meno possibilità, cade forse qualche volta di più, non è ancora forse maturissimo, però ci ha fatto vedere di fare dei gran premi meravigliosi. E adesso secondo me il problema è questo, che Martin vive in un momento meraviglioso, è come sa Alex, che è stato un grande pilota, e quando un pilota vive in una bolla di un momento che gli va tutto bene è ancora più forte di prima, è in un team che dà tranquillità, un team molto forte anche tecnicamente, ha la stessa moto di Pecco, e in questo momento ti dimostra la sua forza il fatto che abbia fatto quel dritto a metà gara, è ripartito sesto, settimo, le ha martellati tutti, ti fa capire in questo momento come stia andando veramente forte. Pecco paga i 5 zeri sono tanti, forse troppi, però tanti non prendono in considerazione una cosa, secondo me, io un po' che vivo la Ducati, Pecco ha dovuto sviluppare la moto 2023, che è una moto nuova, un po' diversa dalla moto 2022, da solo, perché Bastianini ha praticamente saltato già 7 gran premi, anzi addirittura 8, e sai, quando sei solo, per poi mettere a posto una moto nuova, fai più fatica, questo un po' ha pagato. Però devo dire che domenica ha fatto un secondo posto di cui era molto contento, non era contento del terzo posto di 2 domeniche fa, però in questo momento mi sa che la gara sprint sia quella che poi alla fine deciderà qualcosa, la tanto vituperata gara sprint, sono pochi punti ma ce ne sono 3 di differenza.
Alex De Angelis e poi anche Carlo. Alex, campionato riaperto, ci possiamo aspettare gare decise da ordini di scuderia dettate da logica aziendale ed immagine? Comunque la domanda per te è: come si vive questa situazione come pilota, visto che ci sono 2 team che collaborano a stretto contatto, c'è sempre l'ordine un po', c'è sempre paura un po' dell'ordine di scuderia, Alex?
Ma allora, secondo me, diciamo che in questo momento, poi magari Carletto si può confermare o meno, la situazione di Martin è molto ma molto più semplice. Martin la vive molto più serenamente, innanzitutto perché, come abbiamo detto, è in super forma, quindi quando tu ti devi giocare qualcosa e te la giochi nel momento della tua massima forma, già questo ti dà serenità. E in più, appunto, con questa storia che tutti diciamo, no? Che lui è nel team clienti e quindi comunque non è nel team ufficiale, un po' di pressione gli viene tolta e che di conseguenza la stessa pressione viene data tutta nelle spalle di Bagnaia. Però la verità, ragazzi, è una: le moto sono entrambe moto ufficiali, la gente che è nel box è comunque, sono tutte persone Ducati, ufficialissimi Ducati, gli ingegneri sono ingegneri Ducati, quindi la moto è gestita interamente da Ducati e di conseguenza è vero che diciamo la squadra ufficiale è l'altra, ma è anche vero che a Martin, e lo sta dimostrando anche in pista, non manca assolutamente niente per poter vincere e farlo come lo sta facendo, alla grande. Allora, dopodiché il fatto che da fuori non sia forse bellissimo vedere che la Ducati ufficiale non sia al momento quella che sta vincendo le gare, ok, siamo tutti d'accordo, però è una politica che ha sposato Ducati, ovvero permettere a tutti i loro piloti, quindi i 4 piloti ufficiali, di avere la sua moto e di poter vincere il campionato, ed è quello che stanno facendo.
Elias, allora, 6 gran premi dal termine, come ti aspetti che si gestisca questo dualismo all'interno della casa madre, insomma, Ducati? C'è un modo diverso
di lavorare, secondo te, lo chiedo anche dopo a Carlo, di lavorare all'interno delle due squadre?
Ma sicuramente riprendo proprio il ragionamento che ha fatto anche Carlo Pernat poco fa. C'è una grande differenza tra essere nel team ufficiale ed essere in un team anche satellite, per quanto Pramac, lo sappiamo, può vantare dei contatti molto stretti per quanto riguarda proprio la Ducati ufficiale, ma si lavora in modo diverso, bisogna anche sviluppare la moto in modo diverso, si hanno molte più responsabilità quando si è nel team ufficiale, mentre Martin, come lui stesso ha sottolineato, alla fine non ha niente da perdere. Lui è stato anche molto tagliente in intervista, ha detto chiaramente: io non sto correndo per il team ufficiale, e il riferimento è anche alla passata stagione, quando la Ducati doveva scegliere uno tra lui e Enea Bastianini per passare poi in Ducati ufficiale per essere il compagno di Pecco Bagnaia, e dopo una scelta comunque difficile da fare, proprio la casa di Borgo Panigale aveva optato per Enea Bastianini. Quindi comunque è un Jorge Martin che è spinto anche da questo sentimento di rivincita in un certo senso, ed è anche per questo che fino alla fine proverà a prendersi questo titolo mondiale.
Carlo, le due moto sono veramente uguali?
Ma guarda, direi di base sì. È chiaro che Pecco sviluppa qualcosa prima del team Pramac, questo è evidente, è sempre successo e sempre succederà. D'altra parte c'è una cosa positiva, che tutti i piloti Ducati possono vedere tutte le telemetrie degli altri piloti, è molto aperta la situazione, nel senso che forse tutti non lo sanno, però tutti i dati telemetrici di ogni pilota Ducati può essere visto da qualsiasi pilota voglia. Questo è un vantaggio anche per un team che non è ufficiale, perché vede i punti forti e i punti deboli dove un pilota fa meglio o fa peggio dell'altro, quindi questo è molto importante e ti mette un po' sullo stesso piano. È chiaro che facciamo un discorso molto diverso. L'anno scorso, se vi ricordate, Pecco ha recuperato 91 punti su Fabio Quartararo, vi ricordate? Quest'anno Martin ne ha recuperati 50. È la situazione inversa di quello che Pecco ha fatto l'anno scorso. Quindi bisogna capire se Pecco ha la stessa, diciamo, cattiveria dell'anno precedente quando faceva la rincorsa. Quest'anno il rincorso è lui, quindi magari, sai, psicologicamente può essere anche un attimino un po' diverso, deve essere molto forte Pecco da questo punto di vista. Qualche errore l'ha fatto, ti ripeto, 5 giri sono tanti, ragazzi, se tu alla fine vai a vedere cosa ti costa, sai, 5 giri, vincere un mondiale non è assolutamente facile. Però Jorge in questo momento, come ha detto Alex, ha la tranquillità e sta giocando anche al Pinocchio d'Oro, come dico io, col naso lungo, cioè sta mettendo pressione lui a Bagnaia dicendo: beh, sarebbe la prima volta che un team non ufficiale vince il campionato del mondo, ecco, quindi sai, la pressione sì, ce l'ha dall'altra parte, ce l'ha più Bagnaia.
Infatti volevo questa suggestione riportarla ad Alex. Abbiamo visto Bagnaia che cade in India e poi miracolato anche dopo quel tremendo volo a Barcellona, è un segno di questo fiato sul collo che gli arriva da Martin, che tra l'altro è in stato di grazia.
Assolutamente sì, un pilota come Bagnaia che va così forte è costretto a dare veramente il 1000% e qualche errore è venuto fuori. Ma diciamo anche un'altra cosa, abbiamo visto tanti piloti, tra cui anche, ahimè, Carletto lo sa bene, Bastianini, e cadere e farsi male. Quindi la verità è che oggi con 5 zeri Bagnaia sta bene ed è ancora lì a giocarsi il mondiale. Forse delle due è stato quasi fortunato, perché è uno dei pochissimi piloti che è caduto tante volte ma non si è fatto niente, e noi auguriamo veramente a tutti i piloti di cadere, e quando cadono non si fanno mai niente, perché purtroppo quest'anno veramente gli infortuni hanno giocato brutti scherzi a tantissimi piloti. E se vogliamo dire la verità, Bagnaia alla fine gli è sempre andata veramente bene, anzi non solo è riuscito a fare le gare successive, ma ha avuto con sé veramente poche problematiche nelle gare successive con il fisico, mentre Bastianini e tanti altri se le sono portate dietro per tutto il campionato. Quindi questi comunque errori, perché quando è caduto ha fatto, ahimè per lui, degli errori, e per sua fortuna gli hanno giocato degli zeri solo in quel momento, e poi non ha avuto strascichi nelle gare successive, altrimenti a questo punto qui avremmo visto un Martin davanti con qualche punto di vantaggio addirittura.
E tra l'altro, parlando proprio di questi zeri pesantissimi accusati da Pecco Bagnaia, ricordiamo che prima del Gran Premio del Giappone, tolte le gare sprint, era Marco Bezzecchi a aver ottenuto più punti, parlando di gare domenicali, proprio a conferma di questo discorso che stiamo facendo, con anche un Pecco Bagnaia che anche grazie ai risultati nelle gare sprint è tuttora primo, e ora vivremo insomma con grande trasporto questo finale di stagione.
E tornerei, Alex, ancora un po' a questa rivoluzione che c'è stata con i marchi europei che hanno spazzato via quelli giapponesi. Cosa ha portato secondo te a questo cambiamento così radicale? Lo si vedeva arrivare quando eri in sella?
Ma guarda, sinceramente io non so capire che cosa sia successo proprio a livello, no? Perché magari ci sono stati gli anni dove qualche casa per delle gare o per una stagione si sono un attimo persi, ma in questo momento vedere tutte le case giapponesi, tra l'altro addirittura anche in casa propria, quindi in Giappone, andare così male è una spiegazione che nessuno di noi, specialmente io che in questo momento sono anche, ahimè, fuori da Motomondiale, possiamo capire, spiegarci e darci una anche una tempistica, no? Per dirti ok, no, quest'anno stanno male, ma sicuramente Honda l'anno prossimo potrà ritrovare la strada in 4-4-8. Eh no, perché a questo punto è un po' che ci stanno provando, è un po' che addirittura tolto Marquez, che comunque essendo Marquez qualcosa ogni tanto fa vedere, gli altri vanno piano, cadono e si fanno male. Cioè è una situazione tragica per tutte le case giapponesi. Sono stato molto contento anche di vedere comunque anche la Aprilia in un momento dove Ducati, tra che ha tante moto, tra che vanno tutte forte, piloti compresi, stanno facendo un po' da padrona, anche Aprilia comunque è riuscita a ritagliarsi delle belle gare, tra cui anche appunto il primo e secondo posto di Barcellona. Quindi a questo punto direi veramente una crisi senza motivo, perché comunque non c'è stato un cambio generazionale a livello di regolamento importante, è che semplicemente le case, in questo caso italiane, sono riuscite a migliorarsi di gara in gara, di anno in anno, mentre gli altri addirittura hanno peggiorato, tant'è che molte volte vediamo le case giapponesi che non riescono a fare i tempi che magari hanno fatto negli anni prima.
E allora abbiamo parlato di Marc Márquez, naturalmente l'otto volte campione del mondo è al centro del discorso del mercato. In questo senso è emblematico anche il fatto che lo stesso Marc Márquez viene sempre più avvicinato alla team Gresini, proprio tra l'altro Gigi Dall'Igna, che è responsabile dal punto di vista ingegneristico insomma della Ducati ufficiale, ha detto espressamente di essere orgoglioso del fatto che un Marc Márquez avrebbe scelto per la prossima stagione di correre per un team che usa una Ducati ufficiale, ma che soprattutto usa una Ducati tra l'altro non di quest'anno, e dunque proprio anche questo è un dato importante. Allora, visto che abbiamo con noi Carlo Pernat, io non posso fare una domanda ad un manager come te. Carlo, secondo te nel 2024 dove correrà Marc Márquez?
Guarda, questa, credimi, è una situazione che con l'esperienza che ho io di 43 anni di motomondiale veramente mi fa sorridere ed è molto molto emblematica. Siamo al mese di ottobre, non è mai successo che un pilota tenesse scacco una casa, in questo caso è Marquez, che è 8 volte campione del mondo, che tiene in scacco una Honda. Cioè io penso al management della Honda. Voglio dire, io ho gestito Aprilia, Cagiva, insomma, ho gestito delle aziende e facevo il capo della gestione sportiva. Ma come tu puoi permettere a un pilota, pur chiamandosi Marquez, di aspettare il mese di ottobre e di tenermi in scacco? E io non ho visto nemmeno un comunicato della Honda, niente che prendesse posizione, ma stiamo scherzando. Questo io francamente è una cosa che mi domando e vi domando, ma vi sembra logico? Non è mai successo che un pilota tenesse in scacco a ottobre, ripeto a ottobre, stiamo finendo il mondiale, senza che la Honda abbia fatto un comunicato dicendo ti ho pagato 4 anni anche quando non hai corso, sta zitta. Ma io mi domando se veramente siamo fuori dal mondo, ma non è mai successo nei miei 43 anni, Carlo. Penso che anche Alex stesso capisca quello che
siamo,
dico.
Siamo quasi in chiusura, ma mi viene da dire c'è un evidente disimpegno allora di questi marchi giapponesi, ma è sostenibile per il mondo delle corse una MotoGP senza appunto case nipponiche e sempre più monomarca, perché ci sono 8 piloti che dominano. Carlo e poi Alex e poi andiamo a chiudere.
Ma sai, qui è la capacità dell'ingegnere da linea che ha combattuto i giapponesi nell'aerodinamica in un modo che loro non avevano mai pensato si potesse fare. Le famose alette le ha inventate l'ingegnere Witwen. Se vi ricordate, la Honda all'inizio voleva addirittura non averle, ha detto ce ne andiamo dal mondiale, poi gli è stato dato la Moto 2, la Honda in cambio. Ma è chiaro che l'ingegnere Witwen, da linea ha smazzato completamente le carte. Adesso è un inseguimento a Ducati, ma un inseguimento difficilissimo. Però è chiaro che se poi lavorano male, questo è un altro discorso. Io non ho mai visto la Honda in queste condizioni in 43 anni.
Alex, dicevo, è sostenibile per il mondo proprio delle corse motociclistiche? No, MotoGP senza, sembra quasi strano a dirsi. Io ricordo negli anni in cui c'era un dominio totale della Honda, della Yamaha, insomma, come si può pensare un mondo delle MotoGP senza giapponesi?
Non è assolutamente sostenibile, tant'è che il buon vecchio patron della Dorna Spelletta sta già pensando di dare delle agevolazioni alle case giapponesi con motori in più, comunque con dello sviluppo a parte in più, contro ovviamente Ducati che si è messa nella persona di Gigi Dall'Igna contro questa cosa, perché giustamente dicono quando giocava noi non abbiamo mai avuto delle facilitazioni così importanti. È chiaro che però capisco che Dorna deve fare qualcosa, perché fino a che tu hai moto giapponesi in pista che sono dietro non è bello, ma tutto funziona. Ma se per sfortuna queste case giapponesi, come ha fatto la Suzuki, da un giorno all'altro annunciassero il ritiro, a quel punto per Dorna, ma per tutto quello che è l'ente del moto mondiale, gli sportivi che piace questo mondo, sarebbe veramente uno smacco. Quindi dare delle agevolazioni in questo momento ai giapponesi per farle ritornare competitive, per quanto mi riguarda, che comunque io sono un appassionato del motociclismo, guardo le gare, io lo capisco e sono un fan di questa cosa, perché vorrei rivedere ancora più spettacolo lì davanti con tutte le case costruttrici e non solo Ducati.
Insomma, vedremo allora se Dorna andrà a concedere le concessioni proprio alle case giapponesi. Dorna che tra l'altro è stata confrontata a Motegi con un dato molto negativo per quanto riguarda l'affluenza in pista durante il weekend, e anche questo dato sarà sicuramente qualcosa che deve far riflettere Carmelo Ezpeleta e tutti gli altri dell'organizzazione.
Benissimo, allora noi siamo in chiusura. Intanto grazie ad Alex De Angelis, pilota di San Marino, presente con noi questa sera. Grazie Alex per aver partecipato a Tempi Supplementari.
Grazie a voi, ciao.
Ci risentiamo prima della fine del mondiale. Carlo Pernat, un saluto anche a te, insomma.
Grazie, grazie a voi.
Carlo, anche stasera hai confermato di saperne una più del diavolo. Mica per niente è giustificato questo Carlo Pernat, Belinche Paddock, sai anche Bravo. Cosa c'è nei piccoli angoli. Allora spero che una volta sarai presente con noi in studio se capiti da queste parti.
Assolutamente sarà un piacere.
Un abbraccio
saluto
a Carlo
Pernat. Tutti voi.
Un abbraccio a Carlo Pernat, grazie Giordano De Lucia, grazie anche a Elias Bernasconi. È tutto, adesso linea all'informazione. A risentirci per la prossima settimana per un altro appuntamento con Tempi Supplementari.
Tempi Supplementari.